Buon pomeriggio a tutti voi, buon lunedì, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Questa è la consulenza, con me oggi ci sono Gianni Zocchi in regia tecnica e Tania Ciriaco è già pronta al centralino. Di cosa parliamo oggi? Di come vivere la perdita dei capelli. Quando si perdono i capelli gli uomini entrano davvero in crisi, è un dato di fatto, malgrado la genetica in famiglia abbia già dato magari qualche segno premonitore o qualche dubbio al riguardo, sono in tanti a sperare di essere proprio quell'elemento che determina l'eccezione in famiglia. E allora vivere i primi sintomi del diradamento e della caduta non è mai facile. Diciamo però che sempre di più, soprattutto nell'ultimo decennio, ci sono attori, modelli, atleti che hanno mostrato anche con orgoglio la testa calva o rasata e alcuni ne fanno addirittura la chiave del loro successo. Allora questa pillola è diventata forse un pochino meno amara anche per gli altri. Se parliamo invece delle donne, possiamo dire che questo è totalmente un altro capitolo. Quando è la donna ad essere colpita dall'alopecia, subentrano altri fattori importanti e psicologici. Ne parliamo oggi con la nostra esperta, che è la dottoressa Matilde Iorizzo, dermatologa e anche coordinatrice del gruppo di studio svizzero di tricologia. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, grazie mille per avermi invitata.
Beh, oggi vedremo, ci sono diversi tipi di alopecia, quindi di caduta o diradamento dei capelli, ognuna ha proprio un suo trattamento e una propria diagnosi e prognosi.
Esattamente, quando si parla di alopecia in realtà non si è molto specifici. Alopecia vuol dire problema ai capelli, perdita di capelli, poi ci sono varie alopecie, l'alopecia più frequente è l'alopecia androgenetica, molto spesso, o calvizie comune, molto spesso quando si parla di alopecia ci si riferisce a quel tipo di alopecia, ma abbiamo l'alopecia areata, che è una malattia autoimmune in cui si perdono i capelli a chiazze, abbiamo le alopecie cicatriziali, dove ancora la medicina non è così avanzata da fare ricrescere i capelli, e poi chiaramente a seconda del sesso coinvolto o dell'età abbiamo diverse presentazioni cliniche o alopecie più frequenti per sesso, per età.
Diciamo che la caduta dei capelli è un problema che riguarda davvero tantissime persone. Io ho guardato un po' le statistiche, si parla addirittura quasi di una persona su due che possono avere magari un momento transitorio, possono avere solamente delle piccole aree, però lo sappiamo che componente psicologica importante ha, quindi si tende ad ingrandire tantissimo il problema. E poi ci sono le persone più, tra virgolette, colpite, che davvero possono anche diventare completamente calve. Si inizia molto presto in tanti casi, le statistiche dicono che il 40% degli uomini ha 35 anni, il 65% a 60 anni è soggetto a diradamento, addirittura a 80 anni, la statistica è impietosa, l'80% delle persone soffre di questo inconveniente.
Esattamente, forse i numeri sono anche più alti, ma soprattutto l'età d'esordio è, oserei dire, più bassa. È sempre più bassa, a mio avviso, per la mia esperienza. Già a 16-17 anni, sia nei maschi che nelle femmine, senza particolare patologia, ci sono i primi segni di un'alopecia androgenetica, per non parlare chiaramente dell'alopecia areata, ma essendo una malattia autoimmune, quella è incontrollabile, viene quando vuole venire, a qualunque età. E quindi prestare un occhio anche presto, pensando che effettivamente potrebbe essere un segno di calvizie già così in giovane età.
Stanno già arrivando i primi messaggi, ecco. Ne leggo uno giusto per... Ciao Rete 1, io ho iniziato a 34 anni, mio fratello a 30, tagliare i capelli corti corti o rasarli addirittura a zero, nessun problema. Diciamo che i tempi sono davvero cambiati, no? Come ho detto in apertura, ci sono dei testimonial fantastici, atleti, attori magnifici che esibiscono la loro testa rasata con grande orgoglio.
Assolutamente,
no?
Allora, in primis bisogna sottolineare che l'alopecia di qualunque genere non è una malattia grave. ok? Non si rischia la vita per l'alopecia androgenetica, può essere un problema estetico, un problema psicologico, ogni persona la vive a suo modo e decidere se fare un trattamento resta sempre nelle mani del paziente. Il medico deve illustrare quelle che sono le possibilità, ma di per sé il paziente non rischia la vita se decide di non fare nessun trattamento.
Certo, allora io ricordo subito i nostri numeri di telefono perché giustamente non tutti li sanno a memoria. Se volete parlare e dialogare proprio con la nostra esperta, la dottoressa Iorizzo, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino potete scriverci, mi raccomando scrivete, non fate i vocali, allo 076 321 1113. Dottoressa, qualcuno ci scrive: mio figlio 18enne ha voluto fare l'analisi del capello da un dermatologo. Gli ha diagnosticato l'alopecia ereditaria. Ha detto che a 30 anni perderà i capelli. Immagini quanto è rimasto male. Gli ha dato una compressa da prendere a vita. E cosa ne pensa la dottoressa, visto che è un ormone abbastanza forte, la compressa è il fenasteride procapiti?
Allora, tengo a sottolineare che la finasteride non è un ormone. Questo secondo me è molto importante da sapere. Il paziente deve saperlo. È un antagonista recettoriale, cioè è un farmaco che si va a legare al recettore dell'ormone testosterone al posto del testosterone stesso e quindi impedendo la trasformazione di testosterone in testosterone attivo, che è quello responsabile della caduta dei capelli, che avviene tramite questo recettore. Quindi questo è fondamentale. Purtroppo se il paziente decide di intraprendere la cura è pensata a vita. Ad oggi non abbiamo modo di revertire, ma anche se il paragone magari mi deve essere perdonato, è un po' come il diabete, come la pressione alta. I farmaci li dobbiamo fare a vita per molte malattie, non è l'influenza con l'antibiotico. Io dico sempre che l'età in cui le alopecie sono un disagio psicologico è l'età giovanile. È vero che noi diciamo ai pazienti a vita, ma nella mia esperienza tra i 40 e i 50 anni, dove socialmente diciamo si è anche circondati da più amici e colleghi con alopecia, generalmente poi sono i pazienti stessi che smettono la terapia perché non ne sentono più il bisogno. Poi la scienza avanza, magari fra qualche anno si scopre qualche cosa di più efficace. Ecco, quindi io credo che non debba spaventare fare questa terapia. Ecco,
la signora diceva: mio figlio 18enne, no? Quindi evidentemente magari si va a fare un controllo perché in famiglia ci sono,
certo,
genitori, parenti, cioè il
suppongo
papà,
che la diagnosi sia stata corretta, ovviamente questo lo do per scontato.
No, chiaro, ecco. Oppure perché comincia il primo diradamento, certo. E giustamente volevamo anche rendere sensibili i ragazzi e dire: mi raccomando, l'alopecia è una malattia, si può in qualche modo, in alcuni casi, intervenire, quindi non perdete tempo, andate subito.
Non perdiamo tempo, è giusto che sia fatta una valutazione da un dermatologo, da uno specialista, il quale, come io stessa spesso faccio, si può riservare di non prescrivere assolutamente niente, perché magari il problema non sussiste o perché il problema è molto modesto. Io a volte offro controlli annuali. Tengo controllato, monitorato il paziente. Nel momento in cui il problema si evidenzia, si manifesta in maniera diciamo più importante, allora si inizia il trattamento, ma non lo inizio a prescindere perché potrebbe peggiorare in maniera drastica.
Beh, soprattutto una volta magari gli uomini consideravano la calvizie come un evento naturale legato all'avanzare dell'età e quindi decidevano di affidarsi alle cure degli esperti del settore tricologico quando la situazione era ormai diciamo degenerata o comunque non più contenibile, mentre invece presa subito a volte si può fare qualcosa.
Allora, i farmaci non fanno miracoli. Io non dico mai a un paziente che prendendo un determinato farmaco, parlando di alopecia androgenetica, gli necessariamente ricresceranno tutti i capelli. Questo dipende dal grado di alopecia con cui il paziente si presenta in studio. prima si presenta, prima io riesco a mantenere ed eventualmente anche a far ricrescere una situazione. Certo che se c'è una alopecia androgenetica di grado severo con una calvizie completa, i farmaci lì non hanno nessun beneficio, bisogna ricorrere a un trapianto e talvolta non è possibile neanche il trapianto se la calvizie è troppo avanzata.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, ma siamo così sexy senza i capelli e pensate quanto si risparmia in shampoo e via dicendo.
Beh, io anche se va contro i miei interessi concordo in realtà, Io credo che socialmente e psicologicamente siano più problemi di donne e bambini che dei maschi al giorno d'oggi.
Infatti immediatamente ha scritto un'ascoltatrice dicendo: io donna assolutamente no.
La più parte dei miei pazienti sono donne, per fortuna ho pochi bambini perché la casistica sui bambini è più bassa, però credo che per la donna e gli uomini dovrebbero, diciamo, anche ammettere che se socialmente loro sono accettati o si piacciono, insomma, possono nutrire del disappunto, diciamo, nei confronti di una donna, e quindi trovo giusto che richieda aiuto, assolutamente.
Mm-hmm. Allora, giustamente abbiamo già introdotto l'argomento, l'alopecia, la calvizie fanno parte anche del mondo femminile, anche se in maniera diversa, perché la donna ha un diradamento o dei punti dove specifici nei quali mancano i capelli, rarissimo, anzi non esiste la donna calva a meno che abbia dovuto fare
altre
cure.
Sì, esatto. O un'alopecia areata, per esempio, post chemioterapia, ma l'alopecia androgenetica femminile, anche se non trattata, non porta a una calvizie completa come invece l'uomo è colpito. Può portare a un diradamento localizzato nella parte fronto temporale superiore, ma può esserci anche un diradamento diffuso, e può incominciare a qualunque età, può incominciare in età adolescenziale, può incominciare in menopausa, può cominciare dopo una gravidanza, ognuna ha la sua storia.
Torniamo invece a quella maschile. Allora, abbiamo detto che c'è la calvizie, l'alopecia androgenetica. Si può fare qualcosa o è un percorso?
Allora, per l'alopecia androgenetica ci sono dei farmaci approvati oramai da tanti anni. Uno è quello che menzionava la signora in precedenza per il figlio. C'è una lozione, diciamo, i farmaci ci sono, ma come dicevo, prima si interviene meglio è, sempre che il desiderio del paziente sia quello di trattare. Certo che in l'ultimo step, diciamo, il trapianto, a volte anche il trapianto stesso deve essere supportato da farmaci perché sia mantenuto nel tempo. I chirurghi che lo effettuano stessi a volte indirizzano i pazienti dal dermatologo per avere, diciamo, un trattamento migliore. Quindi sì, sicuramente si può fare qualcosa a meno che l'alopecia non sia troppo avanzata.
Mm-hmm. Ha già citato l'alopecia aerata.
E l'alopecia areata, esatto, che è una malattia autoimmune, questa colpisce uomini, donne e bambini senza nessun motivo, così ci sono fattori pronostici, diciamo, negativi, tra cui l'atopia, per esempio. L'atopico è più soggetto ad alopecia areata rispetto al non atopico.
Spieghiamo ai nostri ascoltatori
l'atopico,
cosa vuol dire.
Sì, chiedo scusa, l'atopia è una condizione per cui il paziente ha una sensibilità, diciamo, cutanea alterata, può essere allergico alle piante, ai peli degli animali, a certi cibi. La dermatite atopica è conosciuta anche con questo nome. Stesso discorso però sulla componente psicologica, cioè l'uomo con alopecia areata che diventa completamente calvo, ma glabro, quindi perde anche ciglia, sopracciglia, peli del corpo, può accettare questa condizione molto di più di quanto l'accetta una donna, per non parlare dei bambini, ecco, soprattutto perché è un processo acuto. L'alopecia androgenetica richiede tempo prima di manifestarsi, quindi il paziente può, diciamo, incorrere in rimedi. L'alopecia areata può avvenire nel corso di 2 giorni, nel corso di una notte. Quindi lo shock non è indifferente. Adesso siamo più fortunati perché c'è un farmaco approvato per l'alopecia areata, però è comunque estremamente scioccante vedere i propri capelli cadere da un momento all'altro senza un'apparente motivazione, no?
Mm-hmm. Ma esattamente, quindi le persone non riescono nemmeno a capacitarsi. Voi come glielo spiegate?
Allora, è molto difficile. Intanto bisogna essere comunque sempre sicuri della diagnosi, che sia corretta. A volte si può ricorrere a una biopsia, anche se è una diagnosi clinica, perché ci sono altre patologie in diagnosi differenziale. Io cerco sempre di essere molto semplice nella spiegazione, spiegando appunto che è una malattia autoimmune, cioè vuol dire che ci sono degli anticorpi che si trovano circolanti nel nostro organismo, che dovrebbero essere lì a far altro, che un giorno decidono, per motivi che sicuramente ci saranno, ma che non sempre sappiamo e riusciamo a scovare, si dirigono verso il follicolo del pelo di quella persona, quindi non necessariamente del capello, possono essere ciglia, sopracciglia, peli di ascelle, peli del corpo, non c'è una logica, e gli impediscono di ricrescere. Cioè l'infiltrato infiammatorio attorno al follicolo è così importante, ma il follicolo non è morto, il capello ha potenzialità di ricrescere. Adesso, per fortuna, ci sono delle opzioni valide, molto più di quelle che avevamo prima, quindi anche la loro vita, la loro prognosi è cambiata in meglio. Noi come medici siamo felici, io in particolare.
Beh, una persona può essere colpita, come diceva, integralmente, no?
Sì.
Perdere ciglia, cioè, sopracciglia,
sì,
peli,
tutto
e
il corpo,
tutti i capelli,
e tutti,
però
i capelli.
Questa alopecia
universale, si chiama in questo caso,
aerata, comunque può colpire solamente alcune zone.
Certo.
Si trova il famoso 2 franchi, anche 5 franchi,
assolutamente,
totalmente senza capelli,
assolutamente.
E,
a volte ci sono anche delle spiegazioni, a volte ci sono delle spiegazioni, quindi a volte non si fanno neanche trattamenti, magari si osserva a stretta osservazione del paziente, o si danno trattamenti locali, diciamo poco impegnativi, quindi diciamo, come nell'alopecia androgenetica, anche per l'areata ci sono diversi gradi, diverse situazioni, non si può fare tutta l'erba un fascio.
Mm-hmm. Però in alcuni casi è reversibile.
Allora, l'alopecia areata è reversibile per definizione, ok? Il problema è che a volte, non essendo proprio la medicina in grado di sapere esattamente il motivo per cui avviene, non siamo in grado di revertire il processo al 100%.
Mm-hmm. Allora, leggiamo qualche messaggio che nel frattempo è arrivato. Io, donna, ho iniziato a perdere i capelli a 18 anni, ho girato molti medici, poi verso i 40 anni un medico ha scoperto che avevo la ferritina sotto i piedi. Facendo una cura specifica ho smesso di perderli, nonostante tanti medici mi avessero prognosticato che sarei diventata completamente calva. Ho sofferto tantissimo.
Sì, assolutamente possibile. La ferritina, il dosaggio della ferritina insieme ad altre sostanze è una delle prime cose che io faccio quando mi trovo davanti un paziente che perde i capelli, soprattutto il sospetto di alopecia androgenetica o diminuzione della massa. Se il paziente non arriva da me già con gli esami, io li faccio in sede di visita, perché spesso abbiamo delle alopecie carenziali. Quando io non vedo dei chiari segni ma ci sono delle carenze, propongo sempre un reintegro di 3 mesi. A volte la situazione si risolve perfettamente, a volte c'era altro, rivedo il paziente e lo rivaluto, ma è forse la prima cosa che faccio.
Mm-hmm. Mi viene da chiedere, visto che l'ascoltatrice diceva a 18 anni è successo questo, a 40
sì,
altro, probabilmente non è che sono anche stati fatti tanti passi in avanti sull'argomento, per cui magari al giorno d'oggi si riesce a capire di più e fare di più?
Allora, sicuramente sì, devo dire che i veri passi da gigante però sono stati fatti sull'alopecia areata più che sull'alopecia androgenetica. Uh-huh. Quello che secondo me è cambiato e che mi fa felice sull'alopecia androgenetica è che c'è una valutazione a 360 gradi del paziente, cioè non è alopecia androgenetica, ti do la pillola, ti do la lozione, ma andiamo a capire se c'è un motivo. Non so, mi viene in mente la giovane età, un problema alle ovaie o il famoso ovaio policistico, con le ovaie che producono ormoni maschili, oppure non so, un problema alle surrenali, anche lì produzione di ormoni maschili, quindi responsabili di alopecia, carenze, quindi andiamo a guardare ferritina, zinco, vitamina D, chiedere delle diete. Oggi no, ci sono vegani, vegetariani, pescetariani, allergie varie, celiachia, e quindi magari uno senza volere diete fai da te, non mangia correttamente. C'è stato un intervento chirurgico di chirurgia bariatrica, il paziente non può nel periodo diciamo iniziale mangiare correttamente, si sviluppano delle carenze, però sappiamo che è una cosa transitoria, quindi io dico sempre domandiamo anche ai pazienti, perché i pazienti non sanno bene che cosa ci devono dire, quindi secondo me siamo noi con le nostre domande che dobbiamo capire e imparare, no, da loro quello che ci interessa per arrivare alla diagnosi, cioè avere il tempo di fatto chiedere.
Ha parlato anche di alimentazione, quindi è importante la nostra alimentazione per i nostri capelli.
L'alimentazione è importante perché non bisogna andare in carenza. Allora penso sempre alla ferritina, che è fondamentale per i capelli. A volte la ferritina può essere bassa perché c'è una patologia, come mi viene in mente la celiachia, la gastrite atrofica, c'è un malassorbimento, ci sono pazienti che non mangiano alimenti contenenti ferro perché per scelta personale o non sapendo, c'è un ciclo mestruale abbondante, quindi l'alimentazione è sempre da valutare, che sia una dieta o che sia una scelta di come si mangia, di cosa si evita soprattutto.
Ci sono anche degli eventi che fanno parte della nostra vita che possono darci problemi ai capelli, per fortuna sono spesso transitori, però mi viene in mente il post gravidanza, per esempio il post operazione.
Assolutamente, no? Assolutamente, diciamo quello che si chiama telogen effluvium, che vuol dire telogen è la fase di caduta dei capelli, si chiama telogen, e effluvium quando appunto si perdono tanti capelli in questa fase, come se fosse un po' una muta, no, di un animale. Classico è post gravidanza, soprattutto post fine allattamento. Molto dipende anche poi se la paziente post gravidanza, anche durante l'allattamento, magari assume una mini pillola, ognuno ha anche la sua storia che è diversa. La chirurgia bariatrica che dicevo prima, diete drastiche, pazienti che vogliono perdere, no, con la dieta magari tanti chili in breve tempo, appunto diete fai da te magari sbagliate, interventi chirurgici importanti, trapianti, anestesie generali prolungate, stress anche che portano a ricoveri, non so, incidenti stradali, ecco, cose di questo genere.
Anche infezioni importanti.
Infezioni, no? Il Covid, adesso mi dispiace doverlo riportare in auge, però il Covid è un'infezione nel Covid in sé, il Covid è un'infezione virale importante, lo è stato. E quindi le influenze e tutte quelle che sono le infezioni importanti. Certo che sul Covid abbiamo avuto gli occhi veramente a 360 gradi e chissà quanti pazienti avevano perso i capelli dopo un'influenza, ma non avevano mai detto niente a nessuno. Sono autorisolventi quelle situazioni.
Allora, cominciamo a rispondere a un po' di domande. Buongiorno, cosa ne pensa la dottoressa della mesoterapia? Sembra abbastanza un'innovazione.
Sì, allora la mesoterapia in sé è una tecnica, ok, che può essere utilizzata, cioè mesoterapia vuol dire quando io utilizzo degli aghi molto sottili per iniettare sottocute un po' più in profondità una sostanza. Quello che si fa molto per i capelli è questa PRP, plasma ricco in piastrine, è il sangue del paziente stesso che viene prelevato tramite un normale prelievo e divisa la parte bianca dalla parte rossa, la parte bianca contiene fattori di crescita, viene attivata tramite un kit e iniettata sottocute sul cuoio capelluto con questi aghi diciamo molto sottili che vanno solo fino a una certa profondità, idealmente dove c'è il follicolo del capello. Si possono usare anche altre sostanze, fattori di crescita commerciali, adesso vanno molto, la novità del momento sono gli exosomi, quindi sono gli exosomi sono delle microparticelle che possono essere iniettate diciamo superficialmente, quindi il trattamento è meno doloroso per il paziente e veicolano l'attivo un po' più in profondità. Io ne penso bene, però dipende sempre da paziente a paziente, cioè ognuno, io dico, ha la sua storia, non tutti possono fare e raggiungere un successo con queste terapie, a volte bisogna anche associare.
Certo, e a proposito di ognuno la sua storia, lo diciamo anche quando vengono da voi, poi voi trattate caso per caso in maniera molto diversa, fate tutte le analisi e esatto. Quindi poi le cure per problemi apparentemente simili possono essere totalmente diverse.
Sono personalizzate, sì, io credo che noi medici in generale, non solo per i capelli, stiamo trattando una malattia, ma stiamo trattando una persona con una malattia, e quindi qualunque malattia si manifesta in maniera diversa da persona a persona, e poi c'è uno storico diverso, chi prende farmaci, chi deve evitare le interazioni, il bambino piuttosto che l'adulto, chi ha problemi di assorbimento gastrointestinale, cioè le storie sono infinite, ognuno ha la sua terapia.
Qualcuno ci chiede: soffro da 2 anni di arterite di Horton, non so se artrite, Al momento assumo un farmaco che purtroppo causa la caduta dei capelli. Ricresceranno secondo lei?
Allora, è difficile dirlo perché non mi è chiaro se questo farmaco verrà assunto a vita o no. Allora, se la caduta di capelli è legata al farmaco, il farmaco ha un'assunzione temporanea, una volta sospeso il farmaco i capelli ricresceranno. Dall'altro lato, si può gestire la caduta di capelli legata al farmaco, cioè il dermatologo può supportare lo specialista che ha prescritto quel farmaco per gestire o per ridurre la caduta dei capelli di quella paziente.
Allora, ci fanno tantissime altre domande, dicono: buongiorno, mia figlia, tra l'altro sua paziente, 28 anni, senza tiroide, in caso di gravidanza cosa consiglia?
Nulla e gioire della gravidanza, poi ci penseremo.
Capelli biondi, sottili di famiglia, ma peggiorati dopo tiroidectomia e forte stress.
Bisogna fare una valutazione, bisogna capire se la paziente è in trattamento, deduco di sì dato che ha fatto tiroidectomia, bisogna capire che farmaco fa, che dosaggi fa. Io lavoro molto con gli endocrinologi anche per supportare queste pazienti, ognuno ha la sua prognosi.
Certo, ci chiedono cosa ne pensa dell'ossigenoterapia.
Allora, ne penso bene, spesso diciamo la consiglio alle mie pazienti, è un complemento però, non è un trattamento, nel senso che se la paziente beneficia esclusivamente di questa terapia vuol dire che non c'è una patologia di base.
Qualcuno ci chiede invece se è possibile prevenire la caduta dei capelli, se esistono dei farmaci che aiutano sia capelli che unghie.
Allora, l'unica prevenzione che si può fare nei confronti dell'alopecia androgenetica, cioè uno potrebbe decidere a un certo punto che non vuole incappare nel problema e quindi assume farmaci in maniera preventiva. Io sono fortemente contraria. C'è un problema, lo tratti. È come prescrivere ogni inverno l'antibiotico endovena perché forse ti verrà la tonsillite. Meglio fare uno stretto monitoraggio, magari dallo specialista, e fare la cura quando e se c'è il problema. Stesso discorso per le unghie.
Ci sono tante altre domande, no? Che spesso frullano un po' per la testa a tutti e chissà quante volte le faranno a voi in studio. Oppure prima si rivolgono al parrucchiere, no? C'è il problema del capello, chiedo al mio parrucchiere. Allora, per esempio, tagliarli li rinforza, è vero? C'è un nesso?
Allora, intanto premetto che per chi come me lavora con i capelli, la figura del parrucchiere, questo ci tengo a dirlo, è fondamentale, perché molto spesso sono i parrucchieri prima dei pazienti stessi che si accorgono se c'è un problema, specie se è il parrucchiere solito, quindi viva i parrucchieri, mi sento di dirlo. Il discorso del taglio, no, cioè il taglio, al di là di quella che è la paziente, la signora o il signore che vogliono cambiare taglio di capelli, può servire a, non so, tagliare via le doppie punte, se c'è un capello, insomma i capelli, la lunghezza dei capelli è geneticamente determinata, no? Il capello a un certo punto quando arriva verso la punta tende ad assottigliarsi, quindi si sfibra, fa la doppia punta, magari si spezza, magari la signora o il signore in questione decolorano i capelli, ci sono diciamo delle abitudini, allora il taglio lì può servire a migliorare l'estetica del fusto, ma non funziona il detto taglio per rinforzare, taglio per abbellire.
Certo, c'è un nesso tra i prodotti cosmetici utilizzati e il capello forte o piuttosto indebolito?
Allora, In realtà non in questo senso, ma sulla qualità. Cioè io mi rendo conto che spesso i miei pazienti non sanno che tipologia di capelli hanno. Magari sono bravissimi sulla pelle, se è pelle secca, pelle mista, pelle grassa, ma non hanno bene in chiaro che tipologia di capelli hanno e quindi a volte sbagliano lo shampoo senza volere. E tante volte certo che se ho i capelli secchi e non se per qualche motivo penso di averli grassi, uso uno shampoo per capelli grassi, i capelli si seccheranno ancora di più. A volte basta veramente pochissimo per migliorare l'estetica del fusto, al di là della patologia. Imparare a conoscere e chiedere anche, perché no, al proprio parrucchiere qual è il mio tipo di capello.
Lavare frequentemente i capelli?
Dipende dai capelli. Capelli grassi possono anche essere lavati tutti i giorni. Chi fa attività sportiva poco pulita magari li deve lavare. Gli allergici, bene che li lavino, così tolgono via tutti i pollini sui capelli. La signora anziana o anche la signora giovane con i capelli secchi, assolutamente no, li distruggerebbero lavandoli tutti i giorni.
Ecco, ci chiedono proprio andare dal parrucchiere, è vero che è un professionista, però tante volte abbiamo proprio l'impressione che tutto questo caldo, il phon, tirare i capelli con le spazzole non faccia propriamente bene.
È vero, cioè dipende dalla frequenza. Anche i cioccolatini non fanno bene, dipende quanti ne mangio e quante volte al giorno. Una volta ogni tanto fa bene, però il calore del phon troppo vicino al capello può rovinarlo. Però anche lì dipende con che frequenza la persona va dal parrucchiere.
Beh, di solito sono problemi di chi i capelli ne ha tanti, no? Però si vedono anche tutti questi filmati, le ragazzine, TikTok, le piastre, continuare a tirare i capelli.
Assolutamente. Allora, la piastra, c'è piastra e piastra. Anche lì bisogna farsi consigliare dal proprio parrucchiere che tipologia di piastra acquistare. Ci sono marche e prodotti ottimi, ma anche cose di assolutamente poco livello. E qui è la legge, no? Chi più spende un po' meglio spende, perché insomma comprare cose di basso livello può danneggiare i capelli se il calore è troppo. Usare il termoprotettore, io lo dico e lo ridico, non si può usare la piastra sul capello senza il termoprotettore, insomma ci sono degli accorgimenti, ecco.
Ci chiedono a proposito delle tinture, fanno male, si possono fare?
Allora, le tinture, se non c'è un'allergia, si possono fare. L'allergia si può sviluppare col tempo e pace amen, c'è modo per scoprirlo. Cosa può fare male se fatta troppo frequentemente? La decolorazione, perché stressa il capello, ma lì dovrebbe essere il parrucchiere a consigliare, diciamo, la frequenza con cui fare certi trattamenti.
Ci chiedono anche a proposito dei consigli della nonna, no? Qualcuno ci dice, io anni fa a causa del troppo cortisone ho avuto un problema di capelli. Li ho tagliati corti, ogni tanto li lavavo con aglio, ha servito tantissimo. E c'è anche chi ci scrive di fare degli impacchi di uova.
Non mi sento, mi spiace di commentarla questa.
Ecco, ci richiedono dell'alimentazione, ne abbiamo parlato, certo che è importantissima. Qualcuno scrive, ho quasi 58 anni e ho capelli bianchi, idem mia mamma, 85. Si studiano queste cose?
Non tanto come si dovrebbero. Ci sono studi, diciamo, al riguardo che cercano di capire come si possa revertire il processo, ma devo essere sincera, non così tanto, perché ci sono le tinture e quindi chi ha i capelli bianchi può tingerli, però in parte sì, c'è chi li studia.
Mi scuso perché l'avevo letto male. In realtà l'ascoltatrice diceva non ho capelli bianchi, mia mamma di 85. Okay. Quindi una signora di 85 senza capelli bianchi è abbastanza
genetica. Sì, assolutamente.
Ci chiedono se anche nelle donne la perdita di capelli è genetica.
Sì, certo, l'alopecia androgenetica è sia maschile che femminile.
Mangiare fiocchi di miglio o avena tutti i giorni può aiutare?
Il miglio soprattutto, bisogna mangiarne grandissime quantità. Forse si fa prima a prendere gli integratori a base di miglio, ecco.
È buona cosa mettere l'olio di argan sui capelli, ci chiedono?
Se il capello è secco, è possibile sì che sia addolcito con l'olio di argan.
Ok, perché viene tanto pubblicizzato,
sì,
no?
Sì, sì, ecco, non lo può mettere chiunque ottenendo gli stessi risultati. La persona con capelli grassi li ungerebbe, no?
E poi ci chiedono anche, lo shampoo secco per evitare di lavare troppo i capelli può avere senso oppure fa male?
No, non fa male, una volta ogni tanto può essere usato senza problemi, l'importante è lavarlo via.
Allora, qualcun altro scrive: ho le unghie che si sfaldano, ho pochi peli nelle sopracciglia e anche un po' in parte del corpo. Forse dipende dopo una cura antitumorale di anticorpi più di 10 anni fa, oppure è solo una questione di età. Per le unghie metto olio di mandorle, un po' mi aiuta. Gli smalti sono meno efficaci.
Allora, dipende molto quanti anni ha questa persona, nel senso che se questa persona è a ridosso, diciamo, della menopausa, tutto può essere spiegato con la carenza ormonale. Se è ben lontana dalla menopausa, il discorso della chemioterapia può essere valido, ma i problemi che lamenta adesso dovrebbero essere iniziati dopo quella chemioterapia, cioè non può essere stata bene per un tot di anni e poi lamentare i problemi. Magari c'è qualcosa che non c'entra nulla.
Ci chiedono: per chi va tanto a nuotare, il cloro può avere un effetto sui capelli?
Sì, può averlo. Può averlo, a volte bisogna usare oli protettivi o la cuffia.
Ok, e poi ci chiedono: sento spessissimo prurito al cuoio capelluto, che cosa significa?
Può significare tantissime cose, può significare una banale, molto frequente dermatite seborroica, quella che chiamiamo forfora comunemente, legata a un problema, diciamo, di iperseborrea della persona, di uno shampoo sbagliato, per esempio, ma può essere anche legata a tutt'altro. Per esempio, ci sono delle alopecie che si manifestano, adesso è difficile spiegarla, diciamo, in maniera semplice, però con un'alterazione della vascolarità. Vascolarizzazione superficiale, penso che tutti conosciamo quella che è la rosacea, quella forma, quella dermatite che ci dà i pomelli rossi, molte signore ce l'hanno, anche maschi, cuprose è il suo stadio base, a volte colpisce anche il cuoio capelluto, la rosacea dello scalpo per esempio può dare prurito, ecco.
L'ultimissima domanda, quindi la prego di dare una risposta breve. Qualche anno fa avevo fatto una consulenza, mi era stato dato un farmaco, però non ho dovuto abbandonarle perché avevo intenzione di fare una gravidanza e quindi allattamento. Esistono farmaci che non hanno effetto sulla gravidanza e l'allattamento?
No, non al momento attuale.
Ecco.
Uno interrompe e poi riprende.
Bene, allora le domande sono state tantissime, prometto che torneremo sull'argomento. Io ringrazio tantissimo Matilde Iorizzo, che è dermatologa e tra l'altro coordinatrice del gruppo di studio svizzero di tricologia. Auguro a tutti voi buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.